È una grande gioia essere con voi stamattina. Ho passato la giornata ieri qua, dalle 9 alle 10 e mezza. È stata una giornata bellissima. È bello vedere la chiesa piena, piena di giovani, giovani sotto i 40 e giovani come io, al di sopra di 40. Vedere i fratelli, sorelle, una grande gioia. Io porto tanti saluti di Maite. Lei ha una grande scusa di non essere qua perché la nostra figlia Miriam ha partorito la sesta nipotina, il sesto nipote. Siamo adesso pareggiate, tre maschi e tre femmine. Allora, il mio figlio Ruben si è sposato a gennaio. Dunque, io ho detto, dobbiamo continuare la produzione, è un nipote all'anno. E rimane Andrea, che vi saluta tanto da Oslo, sta studiando lì, molto impegnato con gli studenti di GBU in Oslo, ma vi saluta tanto. Abbiamo sempre la nostalgia di voi, siete sempre nella nostra preghiera e ringraziamo il Signore per questa opportunità di essere qua questo fine settimana. Allora, nel brano che è stato letto da poco del Salmo 81, versetto 10, io voglio soltanto enfatizzare un aspetto di questo Salmo. Un messaggio forse di incoraggiamento a noi tutti. Prima di entrare proprio nel Salmo, non so se vi ricordate di un passaggio dopo che il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, gli Amalechiti sono venuti a fare la guerra contro il popolo di Dio. E Mosè ha detto: guarda Giosuè, tu devi andare. Prende gli uomini con le sue armi per fare il combattimento, la guerra contro Amalecchi, però io mi alzerò alla montagna e starò lì a pregare per te. E la storia in Esodo, capitolo 17, dice che Mosè è salito alla montagna e aveva le sue braccia così, e ogni volta che le braccia di Mosè erano alzate, aveva una vittoria. Però le sue braccia erano pesanti, e ogni volta che le braccia, io ho provato di fare così. No, 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 non bisogna fare qua nella chiesa, però quando arrivate a casa, faccio l'esperienza. Quanto minuti rimane così, eh? È facile di stancarsi, ma Mosè aveva con lui il suo fratello Aaron e un altro signore, Ur, che hanno sostenuto le braccia di Mosè e per quello Giosuè ha avuto una grande vittoria. Allora, io oggi, forse il signore vuole che io sia in un certo modo un Ur o Aram per incoraggiarvi a avere le braccia alzate. Perché in questo brano noi abbiamo un invito grazioso di Dio alla preghiera. Guardate nel versetto 10. Io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, apri la tua bocca e io la riempirò. Questo è un invito grazioso fatto a noi oggi, come è stato fatto nel passato, ad aprire di un modo particolare la nostra bocca. È Dio lui stesso che ci chiama, che ti apre le porte per venire a Lui di un modo particolare, perché il verbo nell'originale non è semplicemente aprire, ma è spalancare la bocca. Alcune versioni dicono apre bene la tua bocca, in portoghese è così. Apri bene la tua bocca e io la riempirò. L'immagine che io ho quando ho ascoltato questo versetto è degli uccellini nel nido. Non so se avete visto degli uccellini nel nido. Allora, quando guardi gli uccellini non vede niente, soltanto così, la bocca. E Dio sta dicendo, forse come gli uccellini, apri bene la tua bocca che io la riempirò. Allora aprire la bocca e aprire, vuol dire aprire il cuore, aprire la nostra vita con tutto o tutti i nostri bisogni, nostre debolezze, nostri dolori, perché Dio vuole, sta dicendo qua, io la riempirò. Un Dio grazioso. Ma se siamo invitati a esporre, a aprire nostra bocca, dobbiamo farlo con saggezza. Perché noi abbiamo spesso la tendenza di semplicemente pregare senza riflettere lo tanto che abbiamo bisogno di farlo. Perché se noi prendiamo la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, il bisogno più grande che noi abbiamo non è quello materiale, però lo spirituale. In Matteo 6, 9 a 11, della preghiera che Gesù ci ha insegnato, la prima cosa che dobbiamo aprire, spalancare la bocca, come è stato detto già stamattina, sia santificato il tuo nome. Sia glorificato il tuo nome nella mia vita, nella vita della Chiesa, sia glorificato il tuo nome a Trento, sia glorificato il tuo nome nella TV, perché nella TV è soltanto di bestemmie, no? La nostra preoccupazione è di spalancare la nostra bocca per vedere la gloria di Gesù a brillare nel nostro paese, nella nostra vita. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E dopo, in quarto luogo, dacci il nostro pane quotidiano. In Norvegia, forse ogni tanto, ogni anno, forse il primo o secondo paese con il meglio, la meglio qualità di vita. È un paese ricco. Io vedo tanto norvegese che hanno il ventre pieno, le tasche piene di soldi, però il cuore vuoto. È una tristezza constatare che hanno tutto, però il norvegese grande parte sono così poveri che la unica cosa che loro hanno è la ricchezza. Sono poveri. Spalancare la nostra bocca per imparare di più, per conoscere di più il Signore, per conoscere la sua gloria, la sua maggestà, il suo carattere. spalancare la nostra bocca per vivere ogni giorno nella dimensione del regno di Dio, per vivere ogni giorno nella volontà del Signore, conoscere la sua volontà. E è ovvio che Dio si preoccupa con ogni piccolo bisogno della nostra vita. Ma è importante pregare con saggezza, mettendo le priorità. Prima la sua gloria, il suo regno, la sua volontà, il nostro pane. Vi dico le piccole cose perché c'era una volta Maite era incinta. Non una volta, per quattro volte. Per una delle quattro volte, adesso spero che sia fermato, ma se no il mio nome cambierà Abramo del secolo 21, eh? Allora Maite, non è di gestazione, sapete, le donne hanno queste voglie, no? Io posso contare tante storie, ma lasciamo questo per un'altra volta. Ma questa volta eravamo a 60-70 chilometri di una città, proprio in campagna. Questo era un tempo di vacanze nella scuola biblica, non c'era nessuno, soltanto io e Maite, Ruben e Noemi, erano piccolini. E guarda che l'ora della cena è venuta, Maite è andata a partecipare a una riunione di preghiere in un'altra scuola biblica vicina, un campeggio per credente. E dopo questa riunione, e erano una buona parte di missionari stranieri lavorando in Brasile, e dopo la riunione, c'erano due o tre brasiliani, e dopo la riunione le donne, andiamo a Recife, andiamo nella città per mangiare in un ristorante, e fondue, andiamo, e Maite, la sua bocca comincia a essere piena di acqua. Non avevamo soldi né macchina. E lei è tornata a casa, arriva a casa, abbiamo messo un pane da quattro giorni, era già un po' duro, un po' di latte, e Maite ha detto, ah Gerson, io vorrei tanto mangiare un cibo saporito, forse una pizza. Le donne vanno al ristorante, stava per piangere, e ha detto, va bene, cosa possiamo fare? Ringraziavo il Signore, Signore, grazie, sarebbe così bello se avevassimo una pizza, ma grazie per questo pane. E qualche secondo dopo, qualche minuto, qualcuno batte alla porta. Una di queste donne che andavano al ristorante è venuta, scusati, guarda, noi andiamo al ristorante e come io avevo fatto delle pizze, volete mangiarli perché sennò anche le cose piccole, no? Una volta non c'era caffè, Maite ha detto, eravamo sposati da poco, no? E Maite ha detto, Gerson, la lista è questa, riso, il cibo basico dei brasiliani, ecco, riso, pane, farina, olio, caffè. Ieri abbiamo parlato di dipendenza, no? Io devo confessare alla mia moglie dipendente di caffè, almeno 2 litri al giorno. Allora, io ho detto, ma guarda Maite, abbiamo poco soldi, no? Caffè, importante mangiare caffè, lusso, eh? E lei, è vero, va bene. siamo andati a fare le spese, siamo arrivati a casa, pregato al Signore per il nostro bisogno. Arrivato a casa c'era un chilo di caffè sulla, il tavolo. So, anche le piccole cose, Dio è così buono, grazioso, che ti invita a spalancare. E purtroppo quello che Giacomo dice, no? Chiedete, ma no. Leggiamo Giacomo. Capitolo 4, versetto 2. Voi desiderate e non avete. Versetto 2 e 3. E voi desiderate e non avete, voi uccidete, portate invidia e non riuscite ad ottenere. Voi litigate, combattete e non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete perché domandate male, per rispondere nei vostri piaceri. Allora, possiamo domandare male. Ah, Dio è buono, Dio, io voglio una BMW. Non è così, eh? Anche se Dio può farlo, ma importante pregare con saggezza. Ma anche abbiamo sentito stamattina l'importanza di avere Cristo al centro. E ogni tanto abbiamo noi stessi al centro, ma c'è un'altra cosa, dobbiamo avere anche gli altri al centro, spalancare la nostra bocca per i nostri fratelli che sono nelle bisogni, spalancare la bocca, aprire la bocca per coloro che forse hanno la bocca chiusa. Non posso neanche pregare, sono nella amari di cuore, no? Amari di cuore. Che Dio possa intervenire, Dio possa guarire, e Dio possa trovarli lavoro quando non hanno lavoro. È così facile essere concentrato a se stessi e dimenticare che la preghiera è importante per il corpo di Cristo. Aiutarsi l'uno all'altro e spalancare la bocca, ma qua dobbiamo farlo con umiltà. Apri bene la tua bocca. Noi pensiamo spesso che Dio sarà impressionato con nostra spiritualità e invece di venire a Lui con tutte le nostre carenze, le nostre scarsità, mancanze spirituali, noi veniamo ogni tanto con un linguaggio anche troppo spirituale, pensando che possiamo impressionarlo con le nostre parole, no? Come Adamo e Eva, mettiamo queste foglie, no? Per nascondere, Signore, io, tuo servo fidele, no, Dio, Signore, il tuo figlio qua è scoraggiato oggi. Sono scoraggiato. Signore, ho paura. Sto per arrivare a Trento per parlare tutta la giornata, la domenica, mi sembra che non ho niente da dire. Invece di pretendere, il Signore ti riempi. Umiltà, non come il fariseo, quando è entrato a pregare nel Tempio del Signore, nel Tempio, e lui diceva, io non sono come queste, io sono, però il pubblicano, pietà Signore di me, ho bisogno, tanti bisogni nella mia vita. Ma questo versetto dice che questo invito grazioso è fatto dall'unico Dio grazioso e potente per eseguirlo. È fatto da un Dio sovrano. Egli dice, io sono il Signore. Non uno Signore, ma il Signore. Non ha un altro. Il Signore Geova, colui che è Dio. E quando Dio ha chiamato Mosè per andare in Egitto, liberare il suo popolo, Mosè faccia questa domanda: ma cosa dirò al popolo? Cosa dirò al popolo? Con quale autorità vengo io a liberare il popolo? E Dio gli dice in Esodo 3, 14, io sono colui che sono, l'io sono mi ha mandato da voi. Il Dio chi è? L'unico chi è? E sta dicendo, spalanca la tua bocca, apri il tuo cuore e io li riempirò. Colui che è autoesistente, l'Eterno, creatore di tutto l'universo, Signore, sostenitore di tutte cose, detentore di tutto potere, forza, facoltà, sante virtù, mescolate con amore, giustizia, santità, per fare tutto quanto Lui ha promesso. Che promessa io riempirò? Questo dovrebbe spingerci a passare più tempo nella preghiera, a aprire le nostre bocche, non soltanto per noi, ma per gli altri. Ma questo invito a aprire la bocca, il cuore, è fatto non soltanto di un Dio sovrano, ma un Dio personale. Un Dio personale, perché lui dice, io sono il Dio tuo. Non è il Dio in alto, non è soltanto il Dio dell'universo, non è soltanto il Dio degli ebrei, ma io sono il tuo Dio, Dio personale. E ho letto un libro interessante. L'autore è stato un ateista per tanti anni, alla fine della sua vita. Un filosofo ha fatto tanto dibattiti con C.S. Lewis, ho dimenticato il suo nome, ma comunque è inglese, forse Pippo tu ti ricordi, è inglese, lui ha scritto un libro, Non c'è Dio, però non, con una striscia così, dunque il libro se c'è Dio, perché lui diceva che non c'è Dio, Anthony Flew, bello, ha letto? Sì, un ateista è diventato teista, bravo, però per lui è impossibile l'universo essere l'universo che abbiamo senza un Dio creatore, senza una sapienza incredibile per mettere tutte queste cose in un ordine perfetto. In un modo meraviglioso, però lui è arrivato fino a questo punto, alla fine del suo libro. Però purtroppo Anthony Flew non ha conosciuto il Dio personale. Lui non ha potuto, ah, c'è un Dio, ma lui non ha potuto dire è il mio Dio. Io sono il tuo Dio. Il tuo Dio, Dio personale, non semplicemente un Dio collettivo della massa dei fedeli, ma un Dio supremo che si permette di essere e vuole essere vicino a noi, vicino a te, l'unico Dio. Un Dio che si preoccupa con le cose qua giù. Il Dio che ci fece risalire dal paese dell'Egitto. Allora, Atti degli Apostoli, capitolo 7, Dio chiama Mosè e nel versetto 32, scusa, 33, allora il Signore gli disse: togli i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è terra santa. Guardate versetto 34. Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, ho udito i loro sospiri e sono disceso per liberarli. Or dunque vieni e io ti manderò in Egitto. Io ho udito, ho visto e sono sceso per liberarli. Un Dio che scende, un Dio che viene giù per liberarci. Un Dio che è venuto in Gesù, ha visto il sospiro dell'umanità, il sospiro adesso, perché la vita senza Dio è un vero inferno. Era un vero inferno. Ci sono delle persone oggi, anche dottori in teologia, che non credono che l'inferno esista. Venite a parlare con me, perché ero così vicino dall'inferno. So molto bene cos'è l'inferno. Cosa è essere senza Dio, senza vita, senza speranza. Prigionieri del peccato. Dio ha visto la nostra sofferenza, non soltanto la sofferenza nella terra, però la sofferenza futura, perché il salario, lo stipendio del peccato è la morte. La conseguenza non è soltanto la morte fisica, ma la morte eterna, una separazione eterna di un Dio che è amore, di un Dio che è vita. E io penso spesso che l'inferno è terribile, ma una cosa più terribile è essere lontano di un Dio d'amore. L'eternità senza comunione con colui che è vita, amore, grazia, santità. Ho visto la sofferenza del mio popolo, ho ascoltato il grido angosciato, e questo Dio scende nella persona di Gesù, nato della concezione dello Spirito Santo, di una Vergine, senza peccato, senza la nostra natura peccaminosa, figlio di Dio, parola di Dio, lui che era con Dio all'inizio di tutta la creazione, era con Dio, era Dio, è Dio, è diventato Emanuele, Dio con noi, e ha passato per la morte nella croce, ha versato il suo sangue, innocente, il giusto per noi ingiusti, il santo per noi peccatori. È morto, è rimasto 3 giorni nella sepoltura, ma nel 3° giorno è risorto, è vivo, e ci porta con lui. Coloro che hanno la fede in lui hanno la vita eterna. È un Dio che si preoccupa con le cose qua giù. E colui che non ha risparmiato il suo meglio, dice Paolo in Romani 8:32, colui che non ha risparmiato il suo meglio, il suo figlio, ma l'ha dato per noi tutte, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Che promessa meravigliosa. Un Dio di grazia. Un Dio che compie e realizza, adempi quello che lui promette. Apri la tua bocca e io la riempirò. una cosa che mi preoccupa ogni tanto quando siamo vicini alle elezioni. A chi votare? Io ho sentito delle promesse interessantissime nelle elezioni passate da poco, no? Nessuna tassa, è vero? Ritornare le tasse, cibo gratis, benzina gratis. È facile fare promesse, no? Però, ma nostro Dio, nessuna delle sue promesse cade per terra, perché Lui è fedele, fedele. Apri la tua bocca e io la riempirò. Dunque, tutte le risorse che abbiamo bisogno sono lì. Apri bene la tua bocca. Io penso che se io apro un pochettino così, l'uccellino non apre bene la bocca, cosa succede? Mangia poco, vero? E spesso la nostra fede, forse Dio non può. Io penso nella proporzione della nostra fede, la proporzione della nostra fede, se Dio è così buono, non è la fede nella mia fede, non è la fede nella mia fede, ma la fede in un Dio che è immutabile, fedele, buono, amore, grazioso. E ci invita a aprire di questo modo la sua bocca. Io non capisco tutto sulla preghiera, pochissimo, però una cosa basta per me, che il Signore ci ha detto di pregare. Il Signore mi dice di aprire la bocca. Dunque, non c'è altri misteri. Una volta ero negli Stati Uniti, in una conferenza della missione. E in una camera c'erano due missionari, un canadese, che quando suo collega è entrato nella camera, lui era così ansioso. E suo collega ha detto: "Ma cosa c'è? C'è qualcosa che non va?" "Ma guarda, ho appena ricevuto una chiamata dalla mia moglie, c'è un incendio che viene il valle. E hanno detto che fra 30 minuti tutti devono uscire da questo valle. E il problema è che la mia moglie, dobbiamo ritornare in Indonesia e la mia moglie non trova i documenti, i passaporti e non ha tempo." Era così, e il suo collega ha detto: "Bon, preghiamo al Signore." "Va bene." Allora il canadese ha detto: "Signore, la mia moglie è lì, ma sia fatta la tua volontà, amen." E il suo collega, conoscendo il Signore, un Dio che quando apriamo la bocca risponde, nella semplicità del Signore: "Guarda la situazione di questa famiglia, la signora, il pericolo del fuoco, poi vogliono ritornare nel campo missionario, non trovano i passaporti. Signore, puoi mandare un vento, una direzione contraria e fare questo fuoco andare via, così saranno tranquille. Nel nome di Gesù, amen." Poi era ora di loro andare nella sala di riunione. Non è partito, lei canadese è rimasto nella camera, poi è andato e mentre stavo per cominciare la riunione, il canadese arriva con un sorriso e dice: "Ah, tu non vai credere, tu non puoi credere al suo collega." "Cosa?" "Dio ha mandato un vento forte e il fuoco è andato in altra direzione." E l'altro ha detto: "Sì, per Dio questo è niente, questo è niente." Dunque, guarda la differenza, Dio sia fatta la tua volontà e Dio, questo è il bisogno. Allora, non è sempre che Dio forse a fare così. Però non so se Noemi si ricorda, una volta c'era una eravamo un pomeriggio, una domenica pomeriggio, nella nostra camera, eravamo quattro missionari, io, Maite e un'altra coppia, e sempre nel pomeriggio facevamo una riunione di preghiera. E cominciamo a ascoltare un rumore, degli sgridi intorno a noi, siamo andati per vedere cosa sta succedendo nel villaggio. Era un po' scuro e milioni e milioni di sotterelle, cavalette, l'una delle piaghe, no? Le 10 piaghe, è arrivata da noi, una delle piaghe, ma non ho mai visto una roba del genere, ma migliaia di migliaia, così era proprio un po' scuro e i bambini cercando di uccidere queste cavalette. Il prossimo giorno erano sugli alberi dappertutto. Io sono andato, noi facevamo un contatto con la radio per tutti i missionari, se c'erano richieste di preghiere, no? Io ho fatto questa richiesta: fratelli, guarda, è il mese di marzo, questo tempo non c'è quasi cibo nel villaggio, loro aspettano che le piccole manghe crescono e così possono vendere e comprare il cibo. E il capo del villaggio ha detto: guarda, quando c'è questa cosa, rimangono 3, 4, 5, 6 giorni, poi non resta niente. Cosa faremo? Saremo senza cibo. No, questo villaggio è 100% musulmano, eh? Allora, il prossimo giorno, 10 della mattina, sono andato a fare il radio. Ruben era come mio figlio, e ero lì, e ho detto, alla mia volta, ho detto, io ho questa richiesta di preghiera. Ho spiegato la situazione, pregate, perché Dio mandi via queste cavalette. Sono uscito della piccola camera dove c'era il radio e guarda che viene il capo del villaggio. Io ero con Ruben e lui diceva: ah, Musa, era mio nome, Musa, Mosè del villaggio, Mosè, guarda, queste cavalette sono veramente terribili, vanno a distruggere tutto. Io ho detto: non ti preoccupare, vai. Io ho appena chiesto a tutti i miei colleghi e anche noi stiamo pregando perché queste cavalette vanno via. Non ti preoccupare. E lui ha detto: grazie a Musa. E è andato via. E Ruben: papà, cosa succederà se loro non vanno via? Questa era 10 la mattina. Alle 5 sono ritornato per fare il contatto con i missionari, e ho detto: lodate al Signore perché non c'è nessun cavalette nel villaggio. Loro hanno detto: non abbiamo mai visto una roba del genere, perché sempre rimangono 5, 6, 7 giorni finisco tutto. Dunque, apri bene la tua bocca e io la riempirò. In Efesine 3:20 si parla di un Dio che è capace, che può fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Può fare infinitamente di più di quello che pensiamo o domandiamo. A Lui sia la gloria, onore per sempre. Allora, miei fratelli, io voglio essere come Ur e Aran, no? Alziamo le nostre braccia, apriamo la nostra bocca e chiediamo a Dio di riempire non soltanto la nostra vita, ma di coloro che stanno all'intorno di noi, nei bisogni. Che la nostra bocca si apra soprattutto perché la sua gloria risplendesca in questa città, perché la sua presenza sia vista e che tanti trentini vengono a conoscere questo Dio che è venuto qua, Emanuele, Dio con noi, per salvarci e per darci oggi questo privilegio di avere un Dio personale. Io sono il tuo Dio. Apri la tua bocca e io la riempirò. Passiamo il nostro capo. Forse è un momento di aprire le nostre bocche davanti al Signore. Passiamo il nostro capo, chiudiamo gli occhi. Forse tu senti nel cuore il desiderio di pregare. Forse c'è un grande bisogno nella tua vita. Forse conosce qualcuno che non può aprire la sua bocca. Tu puoi aprire la tua bocca per loro.